Tempi supplementari. Tempi supplementari. Tempi supplementari.
Honorable let me get some noise. That's what it feels like.
Marco Odermatt sul muro conclusivo in 35.000 a spingere il rosso crociato. Marco Odermatt conquista la vittoria, vince nel 2022, vince nel 2023. Marco Odermatt è il re di Adelboden ancora una volta.
I'm coming here to win, to play, to enjoy, to be part of the successful of the country and the culture of the country. And I'm here all together with Al Nassr, with my coach, with my president and the old people from Al Nassr. And what I want is to enjoy, to smile and play football.
Lo spettacolo di Adelboden con il trionfo dell'inarrivabile Marco Odermatt e quello del norvegese Bråten che al termine dello slalom canta con il pubblico della località dell'Oberland bernese, poi il calcio e il trasferimento che fa ancora molto parlare l'universo del pallone, ovvero quello da un miliardo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.
Buonasera e ben ritrovati da Giordano De Lucia e Patrick Locatelli al microfono, assistiti in regia tecnica da Andrea Colosio. Questo allora è il riassunto della nostra serata, che iniziamo proprio dallo sci e dallo spettacolo di Adelboden, uno spettacolo vissuto da migliaia di spettatori che nel tutto esaurito della località appunto dell'Oberland bernese hanno partecipato soprattutto ad un momento magico, quello vissuto sabato con il trionfo in gigante di Marco Odermatt, un trionfo che riviviamo così.
Sieger representing Switzerland, aus der Schweiz, Marco Odermatt!
Das ist unglaublich, wenn man da ins Ziel kommt. Als Schweizer, wenn man gewinnt, das Speziellste, aber auch, ich glaube, für alle anderen Nationen ist Adelboden einfach genial.
Odermatt goes for the line. Odermatt's got him. Wow. That is amazing. Remarkable skiing.
Ed è Marco Odermatt ancora una volta davanti al suo pubblico, il dominio di Marco Odermatt. Signore e signori, eccovi il re.
Casa Adelboden, tutta la gente, 20.000 persone che sono qua, è incredibile, l'emozione di Horenstein è incredibile. È come un gatto, se fa un errore si mette ancora sulle piedi, incredibile. Però non solo lui, credo tutta la squadra, sai, anche lui come ha sciato bene, si sente che è forte, che è veramente una squadra, che sono assieme l'uno e con l'altro, è impressionante vedere questo.
Diamo il buonasera allora anche a Simon Lamberti, allenatore tecnico e anche commentatore RSI. Buonasera Simon.
Buonasera.
Abbiamo sentito Odermatt che ci parla della magia di Adelboden, poi abbiamo anche sentito in precedenza quella di Bråten che incita il pubblico e dire, e poi il norvegese che ha vinto lo slalom, la magia di Adelboden. Allora raccontaci un po', eri sul posto questa fine di settimana ad Adelboden, è stata la dimostrazione che è un appuntamento irrinunciabile.
Ma sì, anche perché, come dicevamo, è una delle uniche con Wengen e Kitzbühel a non aver mai, a non essere mai mancata, a parte quando magari il meteo oppure la neve non hanno aiutato, però comunque è sempre stata a calendario, quindi già quello dimostra la tradizione e l'importanza della gara. E in più è veramente anche dagli atleti, non solo dal pubblico, ma proprio dagli atleti, stimata, ambita, rispettata. e considerata come la più difficile, anche perché sopra si lavora su queste gobbe e poi alla fine, quando si è stanchi morti, arriva ancora questo muro finale da lavorare fino alla fine.
Ecco, lo spettacolo di Adele del Bono, che abbiamo rischiato di non vedere per la mancanza di neve, è stato fatto l'impossibile. Lo spettacolo solo qualche giorno fa era desolante, quella striscia abbiamo visto nelle foto di neve in mezzo al prato, e sono riusciti in un mezzo miracolo.
Sì, sono riusciti in un mezzo miracolo, direi. Sulla parte alta era piuttosto scioccante da vedere il prato e poi la striscia di neve, ma direi che non è niente di eccezionale, perché in un'annata magari classica, comunque del Boden, siamo a 1200-1300 metri, quindi siamo un po' al limite quando manca neve. Basta che nevichi 20 centimetri, tutto è bianco, ma la pista non cambia, perché il fondo che abbiamo visto adesso in questo weekend sarebbe stato lo stesso. Quello che veramente è stato scioccante è il muro finale, che non esisteva fino a due giorni, un giorno prima della gara. La scelta tattica degli organizzatori e dei preparatori della pista è stata di accumulare neve nell'arrivo, fare dei mucchi di neve nell'arrivo, coprirli con anche dei teli per appunto non fare che si sciolga, e poi hanno spinto su, cosa un po' strana, un po' magari al contrario di quello che succede di solito, ma hanno spinto sulla neve nel muro e hanno creato questo muro finale alla fine. Quindi quello è stato veramente veramente incredibile.
Ecco, e poi abbiamo visto le immagini di addetti alla pista che spargevano il sale. A cosa serve esattamente? C'è chi ha criticato questo utilizzo del sale, perché poi il sale va nel terreno.
Ma allora, diciamo che comunque adesso sono diversi anni che si può utilizzare unicamente sale come il sale da cucina, quindi non è niente, non ci sono agenti chimici che nel passato, ma adesso parlo quasi già di più di quasi una decina di anni fa, si aggiungeva per aumentare questo effetto del sale, non si usano più, quindi veramente sale da cucina. Mi ricordo addirittura a Garmisch, ho sorriso quando ho visto i sacchi di sale con scritto sale per bretzel, quindi è stata anche abbastanza simpatica come cosa. Ma a parte quello, il sale non fa nient'altro che, al contrario di quello che noi facciamo sulle strade, dove buttiamo sale per non fare che l'acqua geli e che quindi non sia un pericolo per gli automobilisti, sulla neve, quando c'è umidità e temperature positive, il sale, in poche parole, ruba, se vogliamo così, calore alla neve, e automaticamente, rubando calore alla neve, rubando l'umidità, ma la neve gela, perché trova una temperatura al di sotto dello zero e quindi gela in superficie. Chiaramente utilizzando il sale si può fare una o due volte, ma poi la neve diventa quella che consideriamo neve morta, e quindi questo processo non si può fare all'infinito, bisognerà poi comunque rimettere acqua, ed anche questo, per spesso si mette acqua e poi sale per avere un effetto a corto termine.
Uno spettacolo, quello di Adele Boden, che cresce ogni anno, la richiesta del pubblico è grandissima, lo abbiamo visto anno dopo anno, anche senza neve non si può rinunciare a questa tradizione, è quello che chiedono un po' tutti, ma è anche in contraddizione con uno sport che si vuole più sostenibile. Come vivete voi protagonisti queste contraddizioni proprio?
Allora, c'è forse da scindere il discorso in due. C'è una parte, la sostenibilità, ok, ma quali sono i parametri? Perché spesso si dice, ok, il fatto che sciocchi a Adele Boden è vedere il prato verde e poi la pista da sci bianca, e questo chiaramente visivamente è uno shock, e quindi diciamo no, non è sostenibile. Poi dopo dobbiamo andare a vedere, ok, cosa vogliamo mettere come paletti perché sia sostenibile. Vogliamo che diventi il baluardo della sostenibilità, la sostenibilità estrema, o vogliamo qualcosa di bilanciato e che possa portare sempre più persone a pensare in modo sostenibile? Perché per esempio, per preparare una pista come quella di Adele Boden, i cannoni non è che girano durante un inverno e consumano elettricità durante tutto l'inverno per poter essere accesi, per creare questa pista. È un lasso di tempo molto breve, una consumazione molto breve di elettricità e di acqua, quindi ci vuole elettricità e acqua per fare una pista così. Dopo bisogna lavorarla, chiaramente, quindi ci sono magari i gatti delle nevi, ci sono le persone che salgono, però voilà, diciamo che bisogna prima definire cosa intendiamo per sostenibile, prima di dire se lo è o meno. Trovo che la sensibilità è molto alta, perché lo sci paga subito il fatto dell'aumento oppure della mancanza della neve, che si può legare, ed è giusto farlo, al cambiamento climatico e all'aumento delle temperature. Trovo solo che, secondo me, la proporzionalità tra la sensibilità che abbiamo, che ho anch'io, sul clima e quello che si vede nello sci è forse sproporzionata rispetto ad altre cose dove con molta meno fatica si avrebbe un impatto maggiore. Adesso penso, se tutte le partite di calcio per esempio si facessero pomeriggio e non si dovessero accendere i LED, su il numero di partite di calcio che ci sono in Europa durante un weekend o durante un mese, vedete, la proporzionalità è diversa. Questo non vuol dire che il calcio fa male e lo sci fa bene, assolutamente. Trovo che bisogna solo trovare la giusta proporzionalità tra quello che si vede e quello che si può fare a livello dello sci.
Veniamo a Marco Odermatt. Abbiamo sentito il presidente della federazione svizzera Urs Lehmann dice: è incredibile, è come un gatto, si salva e vince, solo lui può riuscirci. E la sua seconda manche di sabato è proprio l'immagine di tutto questo.
Sì, certo, ci sono altri atleti, pensiamo anche a, per esempio, giovani italiano, della Vite, ha sciato in modo simile, ma Odermatt riesce a farlo sempre in qualsiasi condizione, è super centrale veramente sullo sci, e questo gli permette anche ogni tanto di fare dei gesti, dei movimenti che ricordano quasi un po' Body Miller, per quelli che si ricordano, ma torna sempre centrale, torna sempre in avanti, è sempre ben messo sugli sci, non sembra che niente possa succedergli.
Oggi possiamo dire che è un fuoriclasse inavvicinabile per gli avversari?
Sì, attualmente, chiaramente non considerando lo slalom dove non prende neanche parte, è attualmente inarrivabile, ma soprattutto sulla costanza e la regolarità della performance estrema. Questo è inarrivabile, lo dici bene tu. In altre discipline ci sono atleti che possono cominciare a dargli un po' fastidio, pensiamo a Lucas Broten, a un Henry Christoffersen, ma sulla lunga ti strema, è quasi un Djokovic dello sci, come riesce a dare sempre performance su ogni gara, in poche parole. Non è che una o due gare poi magari fa un errore, no, sempre costantemente al top.
E quanto incide, se ne è parlato molto nel recente passato, quanto incide il fatto che ci sia a livello proprio di materiali, di sci, una marca che lavori quasi esclusivamente per lui? È possibile che questo incida così tanto anche sulle sue prestazioni, o è solo il pilota, per così dire?
No, qua direi che è principalmente il pilota, chiaramente possiamo dividere in percentuale, adesso non vorrei dire una cifra a caso, però direi che Odermatt, lui gli si può dare qualsiasi tipo di sci e sa sciare fortissimo. Poi, chiaramente, una marca svizzera, per un atleta svizzero c'è quasi solo lui che scia, pensiamo c'è Vindigstad, ci sono un po' qualche atleta giovane in Svizzera che scia in velocità su questa marca, altri sono partiti anche perché comunque ha cannibalizzato questa marca anche in altre discipline, abbiamo visto le partenze di Fanny Smith, di altri atleti che erano anche su Stöckli. Aiuta il fatto che è solo per lui, ma chiaramente il fatto di avere un gruppo forte che lavora per la stessa marca magari ti permette di approfittare un pochettino anche del lavoro degli altri, di setup che hanno trovato altri. Lui è un talento, il materiale che usa lui nessun altro può utilizzarlo, lo scarpone che usa lui lo usa solo lui, lo sci che usa lui lo usa solo lui, nessun altro può utilizzarlo, e quindi voilà, secondo me riuscirebbe a sciare qualsiasi cosa e a vincere.
E allora grazie a Simon Leamberti per la sua così presenza a Tempi Supplementari.
Grazie a voi, buona serata.
Rimaniamo ad Adelboden anche con il prossimo contributo, o sentiamo l'opinione di Patrice Morisot, già allenatore della nazionale svizzera e oggi commentatore RTS.
Je crois que Adelboden, ils ont vraiment fait un miracle pour avoir ces deux courses dans des
Penso che ad Adelboden abbiano realizzato un vero e proprio miracolo per poter disputare le due gare. Hanno creato in altura dei depositi di neve che hanno poi mantenuto fino all'ultimo momento prima di portare proprio la neve sul tracciato. Se pensiamo poi che lo strato era di 40-50 centimetri su tutta la pista e che la parte finale è ripidissima, ebbene capiamo la portata dell'impresa. Credo che quello che è stato fatto forse non si sia mai visto nella storia della Coppa del Mondo, e aggiungo che nel gigante vedere Odermatt realizzare il miglior tempo della prima manche e poi anche della seconda, ecco che ci dice quanto sia stata buona la pista di Adelboden.
parle vraiment pour la qualité de la piste qu'a proposée Adel Boden. Ouais, c'est difficile de se prononcer ce qui est
certain. È difficile dire se oggi, in tempi di riscaldamento del clima, vadano rivisti i calendari della stagione di Coppa del Mondo. Certamente le stazioni a bassa quota, come abbiamo visto recentemente negli slalom di Zagabria e Garmisch, hanno davanti a loro un futuro più che difficile, ma più in generale bisognerà ripensare davvero il programma della stagione sciistica che dovrà davvero stare in piedi. Buonasera Piero Gross.
Buonasera a voi.
Campione olimpico, nostro storico commentatore. Insomma, bisogna cambiare questo calendario per salvare lo sci mondiale.
Beh, dopo aver sentito Morisot, aver sentito Simon Lamberti, è difficile dire delle cose, no? Io non credo che sia il caso di cambiare nessun calendario. Credo anche che Adel Boden non abbia fatto un miracolo, abbia fatto una cosa straordinaria grazie alla professionalità, alla capacità e all'esperienza del team, delle persone che hanno lavorato su questa pista. Perché veramente, come è stato detto, è una cosa abbastanza inimmaginabile, però vedete, con l'esperienza, con diciamo anche la tecnologia, si è riusciti a fare una gara incredibile, e penso che nel futuro forse altre diciamo stazioni invernali dovranno, in caso di emergenza, pensare di avere delle capacità di Adel Boden possa trasmettere queste capacità, insomma queste esperienze ad altri, perché lo sci ha bisogno di questo. Lo sci non è solo competizione, dietro lo sci c'è l'ambiente, cioè sicuramente ci sono tante cose, ma ci sono anche milioni e milioni di persone che lavorano intorno al mondo dello sci e non possiamo dimenticarle, insomma, no? Come girano milioni di macchine, milioni di camion per portare prodotti in giro per il mondo, anche le stazioni invernali hanno bisogno della neve per sopravvivere e per continuare a dare i posti di lavoro che danno.
Piero Gross, ma è ancora sostenibile una stagione da ottobre a marzo?
Ma io penso assolutamente sì, perché a ottobre comunque ci sono i ghiacciai, a novembre si corre in America, dove io sono anni, anzi mi ricordo che negli anni 70, insomma 73-74, quando si andava in America si parlava già di neve artificiale, noi eravamo esterrefatti da questa cosa, non sapevamo cosa voleva dire, anzi si diceva ma chissà, andremo lì, la neve artificiale, tutta un'altra cosa, insomma. Non è assolutamente così, la neve artificiale è particolare, ma è neve, si scia bene, e la tecnologia ha aiutato questo processo, insomma. Quindi direi che io non mi farei paura più di tanto. Concordo con Simon Lamberti, che dice sicuramente le stazioni invernali, che sono intorno ai 700-800 metri, hanno questi problemi, ma lo hanno sempre avuto. A Kitzbühel anche ai miei tempi pioveva, come pioveva a Kranjska-Gora, insomma, in queste stazioni un po' basse c'era questo rischio, ma insomma non è che abbiamo saltato tanti anni Kitzbühel in questi ultimi 60 anni, dovrebbe andarle a contare, ma forse saranno 3 o 4 o 5, non di più.
Ecco, c'era proprio chi in queste settimane, in avvicinamento ad Adel Boden, si divertiva a pubblicare foto proprio degli anni 80, in cui si vedeva che come oggi la neve era pochissima e si gareggiava su una striscia di pochi metri. In passato anche voi sciavate con la pioggia e con le alte temperature, lo dicevi.
Sì, guarda, io ero proprio a Kranjska-Gora ieri e mi ricordo che un anno c'era pochissima neve, ma noi sciavamo anche sull'erba, sciavamo anche sulle pietre, e proprio a Kranjska-Gora nello slalom era impossibile sciare, però c'erano 30.000 persone ai tempi di Stenmark, e ricordo che ci hanno fatto fare comunque la prova non cronometrata, ma siamo scesi almeno una ventina, 30 atleti, perché c'era un pubblico incredibile. Siamo arrivati a metà, avevamo gli sci distrutti, ed è comunque stata una grande festa, no, per dire. Quindi sono sempre successe queste cose e probabilmente succederanno ancora nei prossimi futuri. Però grazie alla neve artificiale, che come ha detto Simon Lamberti, insomma, non ci sono additivi particolari o cose strane, insomma, quindi l'ambiente può stare tranquillo, insomma, in questo senso, perché nessuno vuole fare del danno all'ambiente, anzi ci sono tante altre cose che danneggiano sicuramente molto, molto di più che non fare un po' di neve artificiale, insomma, secondo me dobbiamo stare più che tranquilli in questo senso.
Adel Boden, senza neve bisognava fare un miracolo, Piero, e così è stato. E i primi a chiedere di gareggiare a tutti i costi ad Adel Boden erano proprio gli stessi sciatori. Insomma, c'è sempre questa magia quando si sbuca lì sul Königsbergli e si vede questa marea di bandiere, di rossocrociate, di bandiere un po' di tutte le nazioni sventolare.
Sì, ma poi Adel Boden ricorda i suoi atleti un po' come Kitzbühel. A Kitzbühel ci sono le gondole, le ovovie con il nome dei grandi campioni. Io mi ricordo che una quindicina di anni fa ad Adel Boden ci prendevano le impronte dei piedi, e se qualcuno va in centro ci sono le impronte dei piedi dei grandi campioni. Insomma, non so se hanno continuato a farlo, ma ai tempi l'hanno fatto. Ecco, chiedo solo ad Adel Boden che se non c'è neve di lasciar perdere, se non si riesce a fare l'ultimo muro. Perché l'ultimo muro è magico per gli atleti, è magico per il pubblico, è magico per una vittoria completa. Ecco, credo che Adel Boden senza il muro finale non bisognerebbe farlo.
Ecco, abbiamo uno sci che oggi ci regala fenomeni come Odermatt, Shiffrin, Laragut, Berami, che stanno davvero riscrivendo la storia di questo sport. E c'è chi dice che a volte le condizioni di neve primaverile che stiamo vedendo non valorizzano la grandezza. Poi però, Piero, abbiamo visto sabato lo stesso Odermatt che ad Adel Boden realizza il miglior tempo nella prima e poi nella seconda manche partendo per ultimo. Insomma, si può sciare in queste condizioni e lo spettacolo non ne risente.
Assolutamente, ma queste sono cose che possono fare solo i grandi fuoriclasse. Ai nostri tempi non c'era questo tipo di inversione dei 30, e quindi non si poteva dire, c'era l'inversione dei 15, e comunque era comunque una cosa assolutamente importante, ma solo i grandi campioni riescono a fare il miglior tempo nella seconda manche quando la pista è un pochino diversa, non dico rovinata, ma insomma diversa. Quindi i grandi campioni sanno gestire le difficoltà, e anzi più è difficile più la capacità del grande campione, del grande talento viene fuori. Vedere due manche alla Odermatt, come per esempio anche alla Shiffrin nel secondo gigante di Kranjska-Gora, insomma sono imprese davvero che solo i grandi talenti possono fare, e quindi loro possono dimostrare che anche quando le piste sono un po' rovinate loro sono lì, e il grande campione insomma lo fa vedere il suo valore.
Cosa ti impressiona maggiormente, Piero, di Marco Odermatt?
Ma la regolarità, come è già successo per tanti anticampioni, insomma, senza andare tanto indietro, insomma, uno come Hirscher, poi soprattutto che lui riesce veramente a vincere in tre specialità, e questo vuol dire che lui sulle curve lunghe, dal gigante super giro alla discesa, ha quel qualcosa in più, cioè lui riesce ad adattare il suo modo di sciare. Veramente quello che mi sorprende di più è il gigante, insomma, no? Perché molti discesisti vanno forte in super G, ma pochi discesisti vanno forte anche in gigante. Ci prova Kilde, che però arriva decimo, undicesimo, dodicesimo, insomma, anche se in passato è andato un po' di più, perché il gigante è la specialità più complessa, è la specialità che tu devi allenare di più. La discesa, insomma, è una questione di velocità che hai dentro, la voglia, il coraggio di rischiare, ma se non sei tecnicamente a posto nel gigante, dove si fanno curve anche a 70-80 all'ora, allora tu non puoi fare quello che sta facendo Odermatt in questo momento, che è davvero unico nel suo genere. Forse faccio fatica a ricordarmi, pochi atleti, Hermann Mayer andava forte anche in Super G e vinceva anche in gigante, sono pochi quegli atleti che riescono a essere così performanti in tre specialità.
Piero, possiamo fare un discorso simile per Michaela Shiffrin, che abbiamo visto a Kranjska-Gora arrivare a 82 successi in Coppa del Mondo? Lo fa a soli 27 anni e si avvicina al record del tuo amico Ingemar Stenmark. Da profilo proprio tecnico, che valore dare a questi numeri, quelli dell'americana, e nel paragone con Ingemar Stenmark?
Ma sai, a me non piace mai fare dei paragoni, perché insomma i tempi sono veramente cambiati, e quindi però i record sono fatti per battere, insomma, anzi è bello quando si arriva anche a battere questi record. Certo che andare a toccare Stenmark, che ha vinto mi pare appunto 87 gare, ma solo giganti e slalom, mentre Ciprin ha vinto anche dei super G, ha vinto delle combinate, insomma, ha vinto anche delle specialità che ai tempi forse non c'erano. Ricordo che le combinate ai nostri tempi dovevi fare la discesa ufficiale e due manche di slalom, quindi adesso si fa nella combinata una discesa, insomma, così così, e una manche sola di slalom, quindi non mi azzarderei tanto a fare dei paragoni, insomma, lo sci femminile è una cosa, quello maschile è un'altra cosa, però arrivare a vincere 82 gare, è davvero qualcosa di straordinario, e appunto arriverà a battere quello di Stemmer, che sicuramente, perché ha ancora tanti anni davanti e quindi è un atleta che può ancora sciare per 7-8 anni con facilità, e quindi è destinata a frantumare sia quello della sua compagna di nazione, la Lindsay Vonn, ma anche quella di Stemmer.
Sì, aggiungiamo che c'è una statistica abbastanza eloquente. Lindsay Vonn aveva una quota di vittorie del 20% rispetto alle gare corse, mentre Michaela Shiffrin ha 27 anni e già al 35%, e per completezza di dati ricordiamo che Ingemar Stenmark ha vinto il 32%, quasi il 33% delle gare cui ha preso parte. Grazie,
sì,
Piero Grossi.
Sì, perché noi facevamo solamente 7-8 slalom per stagione, adesso ne fanno 10-11 sia di giganti che di slalom, quindi anche i numeri delle gare sono cambiati, ma questo non toglie per nulla, insomma, questa possibilità che ha questa grandissima atleta di battere i record, e credo che anche Stemmer sarà contento.
E certamente. Grazie Pirino Grosso per aver partecipato a Tempi Supplementari, alla prossima.
A voi, grazie.
Gisma dire da fok mi ho khamma li nek gisma su aksigin bekuma kuma khol dal dine yo li nek si yo monesiman li nesim mo etilen yapal. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I.
Rete 1. Tempi supplementari.
Seconda parte di trasmissione che dedichiamo a uno dei trasferimenti più discussi nella storia del calcio per vari fattori, le cifre, la destinazione e non da ultimo chiaramente il giocatore che coinvolge. Parliamo ovviamente del passaggio di Cristiano Ronaldo ai sauditi dell'Al Nassr, Ronaldo che si era liberato dalla Manchester United in seguito a divergenze di sapori, soprattutto creatisi con il tecnico olandese Ten Hag.
Ne parliamo con il nostro primo ospite, il collega del Corriere della Sera, Carlos Passerini. Buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Carlo, sei iscritto di questo trasferimento, ne parli come di un triste tramonto di un campione che fino a qualche mese fa era paragonato a Messi, ora forse non lo si può più fare questo paragone.
Beh, mi sembra che questi ultimi sei mesi abbiano portato proprio a due direzioni opposte, no? Cioè la grande sfida, il grande duello che ha segnato gli ultimi 10 anni della storia del calcio ha avuto un epilogo diametralmente opposto, no? Per questi due immensi campioni. Da una parte Messi ha conquistato il mondiale riscrivendo probabilmente la sua storia personale, no? Perché il mondiale era il trofeo che gli mancava per arrivare a essere quello che oggi è diventato e che sarà per sempre. Dall'altra parte Cristiano Ronaldo, che invece ha fatto una scelta che poi ovviamente è giusta, perché se l'ha fatta sta a lui, insomma, quindi ognuno fa le proprie scelte, però è inevitabile da fuori che la si legga per quello che è, cioè una scelta a perdere da un punto di vista tecnico sportivo. Sceglie di andare in un campionato molto minore, pressoché inesistente, di fatto perché non lo ha cercato nessuno era disposto a pagarlo quello che lui chiedeva, e a differenza di quanto aveva detto anni fa, cioè che non sarebbe mai andato a chiudere in un campionato di quarta, quinta fascia, invece ha accettato i milioni dell'Arabia Saudita e sceglie questo che io definisco un triste epilogo, un po' un viale del tramonto.
Addii tristi, insomma, che si susseguono, quelli di Ronaldo, lo United, la Juventus e poi da ultima la nazionale portoghese.
Sì, è per quello che non possiamo parlare di un declino rapido, nel senso che ormai è già da tempo che Cristiano ha intrapreso questo viale del tramonto, già anche con Real Madrid, insomma, fu un addio difficile. Alla Juventus l'abbiamo avuto sotto gli occhi, insomma, ci siamo accorti di come è andato. Cristiano praticamente se ne andò senza salutare dopo aver fatto 2 stagioni in cui ha segnato moltissimo, ma in cui di fatto la Juventus non ha ottenuto quello per cui lo aveva preso e pagato, strapagato. Al Manchester United è finita alla stessa maniera, no? A un certo punto era un giocatore mal sopportato, separato in casa. Io credo che tanto Cristiano abbia anticipato i tempi nel corso della sua carriera, dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista sportivo. Cristiano ha capito prima di altri che il fisico andava tenuto in forma in un certo modo, diventando un perfezionista dell'alimentazione ancora prima che, come succede oggi, siano i club stessi, no, a importi, a suggerirti un'alimentazione ideale, una tenuta, un recupero degli infortuni. Cristiano ha anticipato questo, no? Ha continuato a lavorare su se stesso, anche allenandosi sempre più degli altri. E un po', ecco, spiace vedere che invece non abbia colto negli ultimi anni il cambiamento del calcio, e cioè che oggi non si può giocare con uno in meno. E purtroppo spesso con Cristiano, da un punto di vista tattico sto parlando, cioè avere un giocatore che magari segna moltissimi gol ma che non è d'aiuto alla squadra, perché spesso magari resta là davanti aspettando soltanto di segnare, oggi, ecco, il calcio non, ad alto livello non può più sostenere questo tipo di giocatore, ecco, e lui non ha colto questo cambiamento, io credo.
Arabia Saudita, che ha investito anche sul Newcastle, Carlos, e sull'esempio del Qatar, grazie allo sport, vuole rifarsi un'immagine con 1 miliardo praticamente investito su Ronaldo. C'è da scommettere che riuscirà a diventare protagonista nel calcio mondiale?
Sì, qua parliamo di geopolitica, di sport e geopolitica, ma insomma già in questi mondiali in Qatar ci siamo accorti di quanto lo sport abbia un ruolo fondamentale. In realtà non lo scopriamo adesso, parliamo di qualcosa che è così da decenni, no? Ricordiamo, senza scavare troppo indietro, però insomma le Olimpiadi di Hitler, insomma, non sto mettendo a paragone ovviamente le due cose, però sto parlando che spesso i governi hanno utilizzato lo sport, lo stesso fascismo in Italia, no? Per propagandare un'immagine, un messaggio, è qualcosa che fa parte della società questo. L'Arabia Saudita, nello specifico, punta a ottenere il mondiale del 2030, che sarà il mondiale del centenario. L'immagine di Cristiano Ronaldo è fondamentale in questo senso, infatti buona parte dello stipendio, dell'accordo che ha ottenuto con l'Al-Nasr include anche questo aspetto, può diventare un testimonial in vista del mondiale del 2030. Ecco, è per quello che dico che è una scelta poco calcistica e più manageriale, gestionale, imprenditoriale. In fondo Cristiano Ronaldo è l'azienda di se stesso da ormai molti anni, insomma, è un atleta che ha oltre 500 milioni di followers e basta questo dato. Il Manchester United, l'ultima squadra in cui ha giocato, ne ha 55 o 60, cioè ha un decimo dei suoi follower. È vero che i follower di Instagram non sono la cartina di tornasole di tutto, però un po' ti fa capire qualcosa, no? Cioè, se la squadra che ti paga ha un decimo dei tuoi follower e quindi della tua visibilità su quel social, che è uno dei social più utilizzati, ti fa capire quanto oggi tu non possa più parlare di un atleta e basta, ma stai parlando di un'azienda.
Ecco, proprio oggi si è insediato Roberto Martinez, ex CT del Belgio, sulla panchina del Portogallo, dunque nuovo tecnico lusitano. Ha parlato anche della presenza in quella che sarà la sua selezione proprio di CR7. Sentiamo.
Las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego.
Non sono un allenatore che prende decisioni nella pausa tra un mondiale e un europeo nel suo ufficio. Le decisioni devono essere prese sul campo. Voglio iniziare a conoscere tutti e contattare tutti i giocatori. La lista dei 26 dell'ultima Coppa del Mondo è il mio punto di partenza e Cristiano Ronaldo è un giocatore di quella lista. È stato in nazionale per 19 anni e merita il rispetto di potersi sedere e parlarne. E da lì creare in 10 settimane la squadra migliore per le partite, per la qualificazione al prossimo campionato europeo. Quindi oggi è un giorno di grande soddisfazione per conoscere tutti e domani inizieremo a lavorare per conoscere tutti i giocatori uno dopo l'altro e Cristiano è uno di loro.
Conoscendo a tutti i giocatori, Cristiano è uno di loro.
Carlos, abbiamo sentito il neotecnico del Portogallo Roberto Martinez, segui le vicende del Milan, allora ti chiedo, nel Portogallo c'è un Leao che scalpita ma è costantemente oscurato dalla figura che pare eterna di CR7, sta influendo un po' sul suo sviluppo e sulle possibilità del Portogallo stesso questa situazione?
Sì, un po' si è visto anche in quest'ultimo mondiale, insomma, la presenza ingombrante di Cristiano e oggi anche difficile proprio da gestire all'interno della nazionale, si è visto quando ricordiamo, no, quell'episodio, Cristiano che viene sostituito, che si arrabbia con il CT Fernando Santos, che poi lo mette in panchina nella partita successiva. Oggi Cristiano fatica ad accettare evidentemente la propria età e il passare degli anni, e questo è un po' un ostacolo per i tanti giovani che Portogallo è ricchissimo di talenti giovani, appunto Leao è uno di quelli. È vero che Cristiano spesso giocava punta centrale nel Portogallo, però spesso gli ha coperto la posizione, no, di esterno sinistro. Molti in Portogallo, una buona parte dell'opinione pubblica in Portogallo nel corso di questo ultimo mondiale chiedeva a gran voce l'utilizzo di Leao, che invece ha giocato a sprazzi soltanto, quindi sì, purtroppo anche questo è uno degli effetti collaterali. Detto questo, io credo che, insomma, le qualità di Leao siano comunque molto visibili sia nel campionato italiano, che col Milan sta facendo molto bene, e anche in Champions League, no? Col Milan che finalmente sta andando avanti e che quindi dà un palcoscenico a un giocatore come Leao, che ha bisogno di quel palcoscenico anche per crescere.
Ecco, allora, in conclusione di questa nostra intervista, Carlos, ti chiedo, anche se Leao, lo sappiamo, è al centro di varie speculazioni di mercato, ecco, se Leao rimarrà al Milan, è l'uomo mercato di questo inizio 2023?
C'è una fiducia crescente dentro al Milan, che filtra in maniera abbastanza netta nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni. Il giocatore probabilmente si sta convincendo che il Milan è il posto migliore per lui per continuare a crescere. È un giocatore che ha bisogno di crescere, che non ha ancora la piena maturità e la piena consapevolezza anche del proprio enorme talento. E c'è stato anche, non dico il pressing, però anche tanti consigli da parte di suoi compagni, ma anche del suo allenatore, di Stefano Pioli, e anche di Paolo Maldini, che è uno che quando parla viene ascoltato, che gli hanno suggerito in queste settimane, in questo mese, di continuare il suo percorso col Milan, per poi vedere cosa sarà, perché è evidente che Leao è un giocatore che ha delle possibilità tali che può arrivare a giocare dove vuole. Siccome oggi il campionato italiano non è un campionato di primissima fascia, perché viene in mente la Premier League, che oggi è l'Eldorado del calcio, che ha la possibilità di offrire stipendi molto più alti, un palcoscenico ancora più globale. Però ecco, il rischio di Leao è quello di finire magari a fare la riserva al Chelsea, quindi di perdere magari anche delle occasioni, che invece al Milan, dove potrebbe continuare a essere l'architrave del progetto, il punto centrale, potrebbe continuare ad avere. Si sta convincendo di questa possibilità, di questa soluzione, e quindi oggi sono state intavolate delle trattative che sono complesse, perché come sapete all'interno di questa trattativa c'è questa multa di 19 milioni che Leao deve pagare personalmente allo Sporting Lisbona, che sono un problema molto grosso. Però il giocatore sta capendo che da un punto di vista tecnico e di crescita il Milan è la soluzione migliore. Detto questo, finché non c'è la firma sul contratto di rinnovo, è chiaro che la partita resta apertissima.
Insomma, vedremo cosa deciderà Leao del proprio futuro. Noi intanto, Carlo Spasserini, ti ringraziamo per essere stato con noi a Tempi Supplementari.
Grazie a voi.
E diamo ora il benvenuto al nostro prossimo ospite, l'ex nazionale svizzero Ramon Vega, grande conoscitore di Premier League e da anni residente proprio in Inghilterra. Buonasera Ramon.
Buonasera a tutti.
Allora, abbiamo parlato già con il precedente ospite di Cristiano Ronaldo, veniamo subito al punto che ti concerne maggiormente, magari, ovvero la Premier League. Cristiano Ronaldo che se n'è andato un po' dal Manchester United sbattendo la porta, però c'è questa clausola, c'è questa possibilità di ritornare a giocare, cosa puoi dirci?
Ascolta, quella clausola c'era già prima con altri giocatori come Frank Lampard, quel giocatore di ex Chelsea che giocava con il Manchester City. In Manchester City c'aveva già anche un'altra squadra, a New York, non so se lo sapete quello. E lui è andato a New York City, ma con una clausola che può giocare anche mezza stagione anche al Manchester City. Penso con i Saudi hanno fatto più o meno la stessa cosa.
Con il Newcastle i sauditi hanno un progetto, ma lo hanno anche fatto in previsione di Cristiano Ronaldo, ovvero oggi Cristiano Ronaldo fa parte del progetto saudita in Premier League.
Non penso che è un progetto, diciamo, per Ronaldo e la Premier League. Newcastle è il progetto primo che hanno fatto in Saudi per la Premier League, dicendo che penso priorità è il Newcastle. Ronaldo o senza Ronaldo è un'altra cosa. Io penso che Ronaldo andare in Saudi Arabia è per mettere anzi un po' la Liga Saudi Arabica un po' sul paltrone che fino adesso in Saudi Arabia il calcio non si sapeva molto o quasi niente in altre lighe, dicendo che lui è come dire Terry Peck quando è andato agli Stati Uniti e l'MLS 10-15 anni fa, che negli Stati Uniti non c'era nessuno. Penso che la Saudi lo vogliono fare più o meno la stessa cosa con Ronaldo. Newcastle è un plus per loro, perché chiaramente loro Newcastle hanno portato adesso per la Premier League, che chiaramente è la priorità per loro.
Ma allora questa è di fatto solamente una mossa commerciale, a tuo giudizio, da parte del presidente Musali Al Muammar per mettere il calcio saudita, insomma, sulla cartina geografica?
Ah, ma quello senza dubbi, perché oggi il calcio purtroppo è qualche volta è troppo commercialista, che quella qualità di individuale calciatore, non dubbio Ronaldo, perché Ronaldo chiaramente non si deve dubbiare che è uno dei migliori giocatori di questi tempi nel mondo. Chiaramente che adesso che va a Saudi Arabia per un calciatore a fine della sua carriera, io come giocatore prendi quello che c'è in quel momento, ma la statuta che lui che ha preso tutto, che ha vinto tutto con Real Madrid, con Manchester United e altre, con la Juve pure, è senza dubbio che questo è un deal da parte commercialista e anche di denaro per il calciatore, ma anche più per la Saudi Arabia, per fare la parte commerciale, perché lui con non so quanti milioni di Instagram e tutto, c'è un valore che loro vedono un punto di commercializzare quella parte. Dopo è una cosa giusta, è una cosa che ciascuno ha le sue dubbi, anche potarsi o no.
Qual è la differenza tra il progetto saudita in Premier League con il Newcastle e altre squadre come il Manchester City, con gli Emirati? Insomma, oggi Newcastle che realtà è?
Io penso che adesso, gli ultimi anni, il calcio è cambiato moltissimo, anzi la Premier League, chiaramente la parte dei diritti televisivi, che stiamo parlando di 7 miliardi in plus di sterline, la Liga più, diciamo, valorizzata nel mondo, chiaramente attrattivamente gli investitori che arrivano sul mercato inglese è grande, perché vedono chiaramente molto più di soldi che altre leghe, che in un patto è male, perché non c'ho solo la Premier League, c'è anche leghe normali, anche come la Svizzera o altre leghe che hanno problemi da avere, anzi più diritti televisivi, perché tutto è concentrato per la Premier League o la Liga. Per quello anche le Manchester City, che stanno facendo molti squadre che stanno comprando, penso più o meno 15 squadre ci sono già sul portfolio di loro, che è una strategia oggi buona, perché chiaramente stanno sviluppando altre league, altri continenti, e credo che la Newcastle, la Saudi stanno andando con la direzione che si vede anche già adesso con il Paris Saint-Germain, con i Qatari.
Ramon, come era considerato Ronaldo in questa sua seconda avventura in Inghilterra? Secondo te era inevitabile, per come si sono messe le cose, che poi se ne andasse dalla United?
Allora, non essere dentro, come si dice, il dressing room in inglese, dentro la
spogliatoio,
vestuario, dentro, non conosce lì nulla di tutto di che successe durante sua seconda volta rientro, dove ha cominciato la sua carriera internazionale, sinceramente, il Manchester United, dove è arrivato come piccolo e ha fatto il suo nome. Non sono i dubbi che hanno fatto tutti e due sbagli. Hanno fatto il Manchester United, pensava anzi la stessa come i Saudi, fare un golpe di commerciale. Da dire, se prendo Ronaldo, adesso il più grande calciatore che c'è nel mondo, chiaramente ci sono più sponsors, che arriva al Manchester United, eccetera. Loro hanno pensato più di quello che la parte tecnica, se Ronaldo davvero entra dentro la squadra con quel giocatore che c'hanno loro. Si può dire tutto di Ronaldo, ma un professionista di prima classe, forse arrogante da fuori, ma l'arroganza arriva con vincere, un vincitore, ha fatto già 40.000 cose, non si deve spiegare che lui è un vincitore, ma quell'arroganza può darsi durante un decisionante con giovani talenti che non hanno quella mentalità, non le va bene. Da dire che c'aveva un dysfunctional tra i giocatori giovani e lui, e penso che là ha cominciato il problema di Manchester United. Non penso la parte tecnica, ma più la parte umana tra i giocatori, anzi le staff, l'allenatore pure, il nuovo adesso olandese.
Poi c'è stata questa intervista fatta da Piers Morgan, che è un suo amico, che ha anche aperto scenari poco comuni. Insomma, non sono molti gli sportivi di questo livello che si concedono ad un'intervista di questo genere. Sembrava che proprio Ronaldo volesse chiudere con il calcio vero per dedicarsi a questa nuova missione nel calcio saudita. Lui è ambasciatore del calcio saudita nel mondo.
Sì, peccato che è arrivato a un'intervista con Piers Morgan. Io conosco Piers Morgan anche, dalla verità sul sistema. Ronaldo in questo momento penso che è arrivato un punto che ha fatto, diciamo, un anno molto difficile personalmente, anzi, che si deve anche spiegare anche personalmente, ma anche sul calcio c'aveva grandi problemi. Da dire che lui non può essere più se essere a Manchester United, anche la Manchester United penso che non l'ha dato quel rispetto, sinceramente, che un calciatore come lui doveva essere, anzi dare. Da dire, nello stesso momento, come ex giocatore, mai sei più grande che la squadra che giochi. La squadra è sempre la più grande di tutto, non individualmente. Penso che ha sbagliato un po' con questa intervista, attaccare un po' il Manchester United in quel momento, o si poteva essere molto più diplomatico. Anzi, si era doloroso che lui non giocato, che l'hanno disrespettato, tutte quelle cose, ma non rispetti una squadra, perché la squadra oggi è Manchester United, domani, dopodomani è Manchester United. I proprietari cambino oggi, domani, ma la squadra è sempre là.
Ramon, ne approfittiamo per farti un paio di domande extra per te che sei di base in Inghilterra. Come hai visto l'inserimento di Manuel Akanji per fare insomma un link tra te e Akanji, due nazionali rossocrociati? Come hai visto il suo inserimento? È arrivato al City e ha iniziato subito a giocare?
Penso, prima cosa, a me piace molto il giocatore, ha fatto uno senza dubbio, ha fatto un ben inserimento con Pep Guardiola. La Premier League non è facile, c'è la velocità, c'è la parte fisica, il gioco di Guardiola chiaramente è la parte tecnica, si gioca molto di dietro e lui si è adattato molto veloce. Sinceramente io pensavo che non arrivava subito così, perché il calcio inglese e la Bundesliga molto, non grandi differenze, ma ci sono grandi differenze in stile di velocità, diciamo così.
Appunto, sei sorpreso, perché si diceva Akanji va a giocare al Manchester City e magari farà tanta panchina, pronti via subito in campo.
Allora, per quello io mi sono preso moltissimo. Io pensavo che al primo, diciamo, Pep lo lascerà una o due volte, o quando ci sono infortunati arriva lui come secondo dentro la difesa, ma lui subito è entrato, ha fatto buoni giochi anche, mi ha convinto subito, ma ha convinto anche per Guardiola chiaramente, per quello gioca là. Non sono sorpreso che subito è entrato dentro, ma non sono sorpreso della qualità che lui già come giocatore, che prende, che può senza dubbi può giocare la Premier League.
Ramon, chiudiamo con un'ultima domanda per te. Si parla molto in questi giorni ai noi di Gianluca Vialli, uno dei giocatori che ha per certi versi rivoluzionato il calcio inglese a cavallo degli anni 2000, fine anni 90. Vialli che ha vestito la maglia del Chelsea in Inghilterra, e ti chiedo se hai un ricordo particolare di lui, che se non sbaglio ti ha allenato al Watford.
Peccato, ci ha lasciato una grande personalità. Gianluca Vialli, mi fa da adesso solo parlarci di lui, c'è una grande memoria, perché ho giocato contro lui nella Serie A, anche la Premier League. Dopo lui, come hai detto tu, mi ha fatto l'allenatore nel Watford, e spesso ogni giorno con lui. È una grande persona, sempre c'aveva tempo per i giocatori, c'aveva i problemi, poteva parlarci con i quattro occhi.
Proprio lui ha voluto Ramon Vega nella sua squadra, è vero?
È così. Io all'epoca c'era il Celtic di Glasgow, c'era una bella stagione che ho fatto con loro, ho vinto la tripletta là a Celtic di Glasgow, pensavo che resterebbe anche con Celtic, chiaramente ci qualificiamo per la Champions il prossimo anno con Martin O'Neill allenatore. Non ti hanno dato in quel momento il contratto, non ci parlava con me il Celtic, di un momento all'altro c'è uno squillo dei telefoni di Gianluca Vialli, anzi con Elton John insieme. Io pensavo che era uno scherzo inizialmente in quel momento, ma dopo Gianluca mi ha convinto, ha detto c'è un bel programma qua a Watford, che vogliono andare in Premier League e tutto, e mi ha convinto di me. Quello la punto decisivo, che Gianluca è lui che mi voleva, mi ha anche convinto di venire al Watford in quel momento.
Ecco, Gianluca Vialli è una di quelle figure, abbiamo visto anche nei tanti commenti in questi giorni, tante personalità del calcio inglese parlare di lui come un riferimento, una figura importante che ha permesso al calcio inglese di fare in quegli anni il salto di qualità, diventare la Premier League, il numero uno dei campionati al mondo.
Totalmente, lui è arrivato quasi un anno prima di me a Premier League, all'epoca a Chelsea, con c'era Roby Di Matteo, Leboeuf, Marcel Desailly, Zola pure. Lui arrivano quasi più o meno allo stesso tempo quando è arrivato io alla Tottenham, un mezzo anno o un anno prima. Senza dubbi, per quello il calcio inglese lo ha fatto un sviluppo innovativo prima, ma anche come referenza di sviluppo inglese del calcistamento, perché quando è arrivato noi in quei tempi in Inghilterra stiamo parlando di un calcio inglese che c'era 10-15 anni dietro e molte cose, solo i giocatori non erano fit, non si mangiava benissimo, c'era solo col ketchup, maionese. Arrivava lui chiaramente dalla Serie A, che la parte fisica, la parte dieta di mangiare, si doveva mangiare benissimo. Lui ha fatto tutto quello, entrare nel Chelsea, anche in tutte le squadre inglesi. Senza dubbi lui è come referenza e come leggenda del Chelsea, ha fatto un grande passo per il calcio inglese. Per quello c'è un grande rispetto in Inghilterra per lui.
Benissimo, con il ricordo di Ramon Vega, a proposito di Gianluca Vialli, noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Buonasera, grazie mille a tutti. Ciao.
E si chiude qui questa puntata di Tempi Supplementari. L'appuntamento è tra 7 giorni. Buona serata.
Tempi Supplementari. Tempi Supplementari. Tempi Supplementari.